Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Have you ever just thought to yourself, why me? Why is life so unfair? What do other people see? When they watch me walk by, when I catch my reflection, people run. Like I have a contagious infection. But it's not my mental health. I know that can be crushing. I'm talking about plaque psoriasis. Bet you didn't see that coming. I'm sick of the judgment, the discomfort and itching. Vtama cream is the once daily steroid-free treatment I know I've been missing.
Vtama tapinarof cream 1% is a prescription topical treatment for adults with plaque psoriasis. Do not use if you're allergic to Vtama cream. The most common side effects of Vtama cream include red raised bumps around the hair pores, pain or swelling in the nose and throat, skin rash or irritation, including itching and redness, peeling, burning or stinging, headache, itching and flu. Tell your doctor about all the medicines you take and if you're pregnant or plan to be. Ask your doctor if Vtama cream is right for you. You deserve more from your topical. To learn more, visit topicaluprising.com.
Salute e salve e benvenuti di nuovo a una puntata straordinaria, speciale di Storia d'Italia. Questa volta andremo su Storia d'Italia Extra e anche su YouTube, Marco. Allora, la prima cosa di cui vorrei parlare è ovviamente presentarvi Marco e l'argomento della puntata. Marco Rossi è un grande ascoltatore di Storia d'Italia e anche una persona precisa, perché lui mi ascolta tutte le puntate in anticipo, essendo un Patreon, e tendenzialmente un errorino o una cosa da correggere me la trova a tutti gli episodi, e io così riesco di solito a correggere il tiro prima che vada in onda per il largo pubblico. Quindi grazie Marco per questo. Marco è un grande appassionato di libri in generale, ha anche realizzato Marco, lo dico io, poi magari ce ne parlerai meglio tu, ha realizzato un sito, thefirstforme.com, per recensire libri. Tra l'altro ci sono delle recensioni, sono, come dire, non dico poche ma buone, perché non sono pochissime, però sono, ce ne sono diverse, però non è un sito, non è TripAdvisor. Però quelle che ci sono ben fatte. Quello credo sia la differenza, no? Che ha il tuo lavoro. E l'idea che Marco ha avuto questa sera, me l'ha proposta lui, è di parlare del lavoro sulle fonti, che è un po' come entrare nell'officina del meccanico o nel laboratorio dello scienziato e chiedergli: ma come fai a fare le cose, no? È vero, Marco, è questo un po' il senso della tua idea.
Esatto, esatto. Bene.
Sì, no, vai tu e non ti preoccupare se vedi sfocato, quello è poi viene registrato bene da questo sito.
Perfetto. Allora, salute e salve a tutti, grazie Marco per aver aderito a questa proposta. E guarda Marco, io per rompere il ghiaccio vorrei iniziare questa chiacchierata questa sera con una breve, prometto, citazione di un'opera del XII secolo che si chiama Metallogicon, okay. Ma che in realtà tutti, credo, hanno orecchiato almeno una volta nella vita, è un passaggio in cui l'autore del Metalogicon, che si chiama Giovanni di Salisbury, in realtà parlando di un suo, diciamo, maestro, collega, che si chiamava Bernardo di Chartres, dice quello che segue. Dicebat Bernardus, cioè Bernardo sosteneva, che noi siamo come nani sulle spalle dei giganti,
sì, certo,
così che possiamo vedere un maggior numero di cose e più lontano di loro. Tuttavia, non per l'acutezza della vista o la possanza del corpo, ma perché sediamo più in alto e ci eleviamo proprio grazie alla grandezza dei giganti. Allora, questa...
Io posso dire che non sono d'accordo e ti dico per quale motivo. Noi siamo dei nani sulle spalle di altri nani. la dico così per dire che non sono d'accordo, certo, nel senso che non è che chi è venuto prima fosse particolarmente gigantesco. Sono nani come noi, solo che un nano sopra un nano sopra un altro nano sopra un altro nano effettivamente si vede più lontano, sono d'accordo.
Diventa un gigante. Perché...
Esatto, in quel modo diventa gigante.
Esatto. Sì, guarda, questa citazione, appunto, per iniziare la nostra conversazione e per introdurre il discorso delle fonti, vale a dire dei contenuti, degli studi, dei pensieri sui quali dai quali si parte, sui quali si elabora la propria riflessione per poi portare un ulteriore contributo, appunto, per guardare più lontano. Tu fai un lavoro straordinario con le fonti, sia nel tuo podcast, grazie, sia nel tuo libro, perché fai uno studio serio, assolutamente serio, delle fonti contemporanee, delle fonti moderne, degli studi, diciamo, più avanzati, ma anche delle fonti primarie, di quello che ci è arrivato dall'antichità. Una cosa che apprezzo moltissimo nel tuo podcast è quando insieme agli attori o agli appassionati che prestano la voce, come dire, fai leggere parti, stralci intere, no? Delle testimonianze di storici antichi, che spesso sono meno noti, tra l'altro, di quelli della classicità pura, ma che raggiungono anche delle vette di letteratura in alcuni casi, e certamente, esatto, mettono più in contatto con il passato. Però oltre agli storici antichi, naturalmente, c'è tutto il lavoro di interpretazione dei moderni, dei contemporanei, che tra l'altro non lavora solo su fonti letterarie. Oggi, se sei d'accordo, vorrei concentrare la nostra chiacchierata in particolare su Per un pugno di barbari,
sì,
la tua opera prima. E quindi...
Adesso si può dire che prima, perché ho annunciato che ci sarà il secondo.
Esatto, esatto, è come i re, i pontefici, no? Che diventano il primo solo,
esatto, diventano
il
primo solo quando c'è il secondo, insomma. Esatto. Infatti Papa Francesco è solo Francesco.
Esatto, dovrà arrivare un Francesco II perché sia...
Perché diventi Francesco I, insomma.
Esatto. E quindi vorrei chiederti, per cominciare, a partire dai moderni, quindi dalle opere, diciamo, di studiosi, di storici contemporanei, quali sono state le più importanti, quelle che ti hanno ispirato di più, che ti hanno dato degli spunti, ti hanno aperto delle prospettive magari non scontate? Naturalmente una selezione, perché sono più di 4 pagine fitte di bibliografia, più la sitografia, più i podcast, dei quali magari parliamo dopo.
E me l'ha pure tagliato l'editore, lo vogliamo dire che l'ha tagliato l'editore, perché ci sono alcune fonti che sono solo nelle note, però non sono riportate nella bibliografia perché non le voleva mettere due volte. Però quindi sì, allora, ci sono, le ho anche nominate nella bibliografia, ho pensato fosse un lavoro che aiutava il lettore curioso a dire quali, e questo non lo trovo spesso, e secondo me è un peccato, diciamo, dire quale tra le tante opere che ho letto erano quelle più importanti. Quindi se uno vuole approfondire dov'è, ho gettato un po' la luce su quelle che secondo me erano le opere più importanti. Diciamo che quelle più importanti per me sono state 2 biografie, una la biografia di Diocleziano, una di Aureliano, E queste due biografie erano, sono state fondamentali. La prima, citiamola, è quella di Stephen Williams, Diocletian and the Roman Recovery. È un libro favoloso, bellissimo, su Diocleziano. Molto di quello che c'è nel libro a riguardo di Diocleziano, che mi dicono sia una delle parti più forti, viene dal libro di Williams, controllato però, perché lui cita diverse fonti sue di altri suoi autori che apprezza e che non apprezza, e quindi lì il lavoro, ovviamente, se uno lo vuole fare, il lavoro non finisce mai, quindi è sterminato, perché poi quelli citano altri, quindi a un certo punto si deve dare la tagliola. Però il concetto è che sono andato a ricontrollare dei concetti che lui portava avanti su altri autori e sulle fonti primarie. Però in generale mi sono trovato molto d'accordo con Williams, per esempio tutta la parte sulle persecuzioni, su che cosa sono davvero le persecuzioni, qual era il modo di pensare dei romani, o la parte fiscale integrata da altri autori, di cui magari parleremo, viene dal libro di Williams. Anche Aurelian and the Third Century Crisis è un... adesso così su due piedi mi dimentico l'autore.
Alaric Watson.
Alaric Watson, esatto. Il libro di Alaric Watson...
Peraltro, se posso, Alaric, un nome...
È perfetto, cioè era... Ma diciamo, speriamo che vada anche, dopo il terzo secolo, si specializzi anche sul quinto.
Vabbè, il secolo suo saprà già tutto, forse.
Su fine quarto, inizio quinto, mettiamola così. Il libro di... Diciamo, quello di Williams, ci sono più concetti, a mio avviso. Ci sono tanti concetti ed è anche scritto bene. E questa è una cosa che io apprezzo. Allora, non è indispensabile che uno storico scriva bene. Nel senso, io posso prendermi anche il mattone potenzialmente illeggibile, basta che ci siano i concetti e siano chiari, per me il suo lavoro l'ha fatto, non deve essere anche bello da leggere, quello è un di più. Certo. Però la cosa bella del libro di Williams è che è anche scritto bene, e questo è quello, diciamo, lo rende magari anche più piacevole da leggere. Ahimè, temo non sia tradotto in italiano. Non ho controllato, perché tendenzialmente cerco di leggere, se è in inglese cerco di leggerlo sempre nella lingua originale. Il libro di Aureliano di Watson sicuramente non è tradotto, e trovo che sia veramente un peccato, che abbiamo dei libri, delle monografie scritte bene, non altrettanto bene di Williams, ma comunque è un buon libro scritto bene, avvincente da questo punto di vista, su una figura avvincente, che non è tradotto, e non è che ci siano grandi libri su Aureliano in italiano, cioè proprio non ci sono. E questa è una cosa. L'altra cosa che mi ha stupito sul terzo secolo è trovare quanto poco in realtà c'è di libri disponibili, insomma, acquistabili, ma anche trovabili online, insomma. Certo.
Questo, Marco, in particolare è relativamente alla produzione italiana, o ti sembra un trend che in realtà esiste anche sulla produzione anglosassone, che ovviamente è più ampia in generale, quindi qualcosa si trova?
Allora, ci sono di più in inglese, come è normale che sia normalmente, però c'è una differenza mostruosa in questo caso, perché per esempio sui Longobardi ci sono più libri in italiano che in inglese, ovviamente un tema che interessa più l'Italia, come è ovvio che sia, quindi è anche normale. Però mi ha stupito che sul terzo secolo sembra proprio poco studiato dagli italiani, gli italiani che invece studiano molto la tarda antichità, quindi l'impero di mezzo, come è chiamato adesso, no? Il terzo secolo, sembra un'area dove gli italiani sono poco forti, almeno questa è la mia impressione.
Beh, ma da quanto ricordo, ormai sono passati un po' di anni, anche a scuola, no? Se si pensa alla crisi del terzo secolo, a volte passa sotto il titoletto di anarchia militare.
In cui ci sono stati 50 anni di caos e poi è arrivato Diocleziano.
Esatto.
Sì, però ok, questo vale ovviamente per vale a livello di studi scolastici, certo. Ma a livello accademico di solito non è così. E invece ho notato poco interesse anche a livello accademico per questi argomenti. Invece sono uscite diverse monografie su imperatori del terzo secolo, come ho citato, ma ce n'è anche una su Gallieno, in inglese, che non esistono proprio in italiano, non esiste neanche, che io sappia, non c'è un libro accademico, come ho trovato in inglese e in francese, per esempio, che narri la storia politica del terzo secolo. Non c'è proprio. Cioè, paradossalmente il mio. Insomma, sì, sì. E quindi, che però non è un libro accademico, insomma, è un libro divulgativo, un'altra cosa. Anche se io cerco di fare lavoro a un livello accademico, però rimane un libro divulgativo per il grande pubblico. Ecco, e questa è l'altra grande importante parte delle fonti secondarie, diciamo, più importanti, è stata quella dei libri indispensabili per dare lo scheletro della narrazione, sono quelli che narrano la storia politica dell'impero attraverso il terzo secolo. E quindi lì abbiamo due titoli importanti come L'Empire romain du XIIIe siècle, Histoire politique, di Christol, che è un ottimo libro perché è specializzato in storia politica. Quindi lui non ti narrerà niente sugli usi, i costumi, la filosofia, tutte cose importantissime, interessantissime, ma se uno deve avere ben in chiara la consecutio temporum, certo, proprio degli eventi, deve avere questa struttura, perché molti scrittori, molti storici scrivono libri di storia non in ordine cronologico, ma per temi, per tematiche, saltando di avanti, poi indietro, poi riavanti, poi riindietro, e diventa difficile perché loro ce l'hanno ben chiara in testa, ci lavorano da una vita, chi li legge ci lavora da una vita, quindi
sono già allo step successivo,
esatto,
no?
Non si preoccupano. Cioè, loro danno per scontato che tu già la sai, tutta la storia, in ordine cronologico, esattamente. Anche se a volte fanno anche errori loro, se possiamo dirlo. Però
nessuno è perfetto.
Nessuno è perfetto. Li ho trovati, in tutti i libri ho trovato almeno un errore di una data. Li ho trovato, penso, in tutti i libri. Però, dico, l'avere questo libro... Beh, l'altro è quello di Pat Southern, sempre sulla storia del terzo secolo. Questi due libri assieme, perché era importante avere anche due punti di vista, oltre ai punti di vista poi di tutti gli altri, per creare il tessuto su cui costruire il libro, il tessuto di eventi. Detto così, però, se fosse stato solo questo, cioè biografie e dei libri di storia politica, sarebbe venuto una cosa molto più povera del prodotto finito, perché questo non basta. Non basta, e ci vogliono poi altre fonti, altri argomenti. Per esempio, il libro di Luttwak sulla strategia dell'impero romano, che è anche molto popolare, quindi...
Questo sicuramente c'è tradotto in italiano.
C'è in italiano in tutte le librerie da sempre, sì. Non va mai fuori. Tra l'altro Luttwak è un personaggio, perché non so se è ancora adesso in festa la televisione italiana, ma negli anni 90, primi 2000, era proprio ovunque. Tu te lo ricorderai sicuramente,
sì,
Marco.
Sì,
no?
Sicuramente, in tutti i talk show
della
TV italiana con...
Infatti io quando l'ho letto la prima volta, sì, che l'ho letto qualche anno fa, no, la prima volta, e ho detto, ma è quel Luttwak? Cioè, per me Luttwak era il talk shower, insomma. E, tra l'altro, è un libro da prendere comunque con le pinze, perché ha ormai quasi 50 anni. Molte delle affermazioni sono datate, alcune sono state smentite dall'archeologia, però ha fatto molto arrabbiare gli storici e gli archeologi, perché è arrivato questo politologo e gli ha detto, secondo me, ecco una teoria su come i romani pensavano alla strategia militare. E nonostante tutto, io leggo in continuazione le critiche a Luttwak. Ancora oggi ci sono, certo, gli autori, ma proprio che hanno scritto l'altro ieri, che contestano Luttwak perché è una guerra continua, e spesso le loro argomentazioni le trovo più deboli di quelle di Luttwak, nonostante che non sia d'accordo al 100% con Luttwak. Certo. Non so se mi sono spiegato, insomma.
Guarda, comunque di Luttwak è l'unico libro della tua bibliografia che anch'io ho letto in passato, e devo dire, ovviamente non ho le competenze tue per valutarne la come dire, precisione storica, però obiettivamente una cosa impressionante di quel suo libro, come di alcune altre delle sue opere migliori, è il fatto che è brillante, cioè è veramente un ingegno brillante.
È un ingegno brillante, si legge bene, insomma.
Ed è chiaro. Cioè, alla fine lo leggi e ti rimangono in testa i concetti, no? Cioè, lui ti dice le tre fasi, c'è la difesa avanzata, poi c'è quella di sbarramento, poi questa collassa, ti ricordi pure perché, e fanno la difesa in profondità, che è una schematizzazione. Sì. Però è logica, funziona, è ben raccontata, e ne esci con l'impressione di aver capito qualcosa.
Esatto. Poi, gli storici odiano i libri scritti in quel modo. Perché li odiano? Perché odiano i libri tendenzialmente con troppe certezze.
Certo.
Cioè, lo storico vuole che si metta probabilmente 100 volte, non siamo sicuri, però forse così, eccetera. E quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa è che a nessuno piace l'invasione di campo, quindi io credo che molti si siano... Chiaro. Un po' risentiti di questa cosa dell'invasione di campo dell'esterno, perché Luttwak è un politologo, un esperto di strategia militare, eccetera, e però con la capacità, la conoscenza di conoscere l'esercito e come funziona la strategia, ha messo insieme delle cose che magari un archeologo che non ha mai tenuto un fucile in mano, ma non solo il fucile, perché magari neanche Luttwak magari ha tenuto un fucile in mano, ma non è mai entrato in uno stato maggiore a ragionare in strategia, magari lui non riesce a mettere assieme i puntini. Certo. E fare un quadro comune. Ripeto, ci sono delle cose negli ultimi decenni che hanno smentito diverse ricostruzioni di Luttwak, quindi se andate a leggervi il libro, ve lo consiglio, però prendetelo con pinze, perché alcune cose sono state smentite, ma la ricostruzione di base e il concetto di base lo ritrovate anche nel mio libro, non a caso, perché a mio avviso non è stata del tutto smentita.
Guarda, secondo me tu sei un po' un Luttwak della storia, per certi aspetti sicuramente, anzi sei ancora più addentro alla storia, ma in particolare sul tema economico, nel senso spesso chi ha una formazione diciamo più umanistica magari non ha una formazione di base economica, ma ovviamente l'economia è un elemento fondamentale della storia umana. Noi oggi l'abbiamo molto chiaro perché fa parte della nostra cultura, noi la vediamo così, sicuramente gli antichi la vedevano diversamente sul piano della lettura del mondo, però i fenomeni economici c'erano, per esempio c'era l'inflazione e avevano delle conseguenze, e tu questo nel tuo libro lo spieghi benissimo, penso anche per i tuoi studi universitari.
I nostri studi universitari, perché non possiamo svelare che abbiamo studiato alla stessa università. Insomma,
nello stesso anno, tra l'altro.
Nello stesso anno, nella stessa classe. Ma non ci conoscevamo, non ci siamo mai crociati.
Esatto.
Ma non siamo mai passati tra i leoni, possiamo dire. Questo è un codice.
Esatto, esatto. No, mai insieme, ecco, poi insomma... per tanti anni non siamo mai passati tra i leoni e poi ci siamo passati dopo,
esatto, diciamo, una dopo certa... la laurea.
Un certo evento, diciamo, ma separatamente perché non ci, esatto, conoscevamo. E, la tua formazione economica, e questo si vede molto nel podcast e moltissimo nel libro, nel quale dedichi tantissima attenzione sicuramente a uno dei grandi fenomeni del terzo secolo, vale a dire la devastante inflazione che colpì l'impero, ebbe sicuramente delle conseguenze enormi sulla, sì, sulla società dell'epoca. Ecco, io immagino che, come dire, nel panorama degli storici, che già sul terzo secolo, dicevi, non è popolatissimo, gli storici che hanno fatto storia economica sulla crisi del terzo secolo, come dire, non siano nell'ordine dei milioni. Ecco.
Allora, c'è una categoria che effettivamente studia l'antichità da un punto di vista economico e sono i cosiddetti numismatici. Anche lì non tutti hanno una formazione economica e si vede leggendo un paper, un libro di un numismatico. Nel mio caso, la fonte, una delle fonti principali è stato Gilles Brandsburg, che è uno storico che io ho contattato direttamente. Lui dirige l'Istituto Americano di Numismatica, quindi non è proprio l'ultimo fesso. E io gli ho scritto, gli ho detto: guardi, io ho letto due suoi paper, li trovo molto interessanti, ho qualche domanda perché c'è qualcosa che non ho capito, perché se un libro di uno storico politico è difficile, il libro di un numismatico siamo a dei livelli proprio possono essere veramente complessi, anche perché usano anche terminologie tecniche che sono non certo, sono alla portata di tutti. E allora io ho fatto un paio di telefonate, Gilles è stato gentilissimo e mi ha anche mandato dell'altro materiale suo e non suo per studiare l'argomento. La cosa interessante è che non sono d'accordo con lui su tutto, quindi non ho messo, non è quello, se voi pensate che quello che c'è scritto, quello di Gilles Brandsburg, no, perché se andate a leggere i suoi paper ci sono delle cose che non combaciano esattamente, se non sbaglio l'ho anche detto da qualche parte, vabbè, forse in qualche nota. Però ecco, lì c'è secondo me la conoscenza un pochino più dei meccanismi economici, numismatici. Il problema è che i numismatici e gli storici, a quello che ho visto, siccome parlano lingue molto diverse, non si parlano molto, ecco, e quindi è stato molto bello poter mettere in un libro di divulgazione sia la parte economica, utilizzando poi, come hai detto tu, un po' le mie conoscenze di base, ma mettendo anche il lavoro molto approfondito fatto dai numismatici, cioè quello che tutti i dati che voi ritrovate nel libro non me li sono certo inventato io, vengono dal lavoro di numismatici, la ricostruzione dell'editto dei prezzi, dell'editto della moneta, lì sono dei numismatici, sono messi, soprattutto numismatici ho notato, perché di nuovo quando ho letto delle ricostruzioni sull'editto dei prezzi da qualche storico non erano proprio perfette, mettiamola così, si capiva che non avevano capito proprio bene come funzionava questa cosa dell'economia, insomma. Invece il numismatico tendenzialmente deve essere un po' più dentro a questi argomenti.
Grazie Marco, guarda, mi permetto un piccolo commento su queste fonti che tu hai citato. Mm-hmm. Vale a dire che sono tutte fonti, quelle che hai citato ovviamente ne hai usate molte altre, ma lo dicevi anche tu, sono fonti straniere, nel senso che sono studi che sono scritti in altre lingue, alcuni di questi non sono proprio disponibili in lingua italiana, quindi non sono neppure tutti originariamente scritti in inglese, tra l'altro. E secondo me questo è un grande valore nel lavoro che fai anche con il podcast, nel senso che davvero tu hai, lo dici spesso, no? Avevi notato che quando hai iniziato non c'era la storia d'Italia in podcast, paradossalmente, e tu la stai facendo, e stai facendo credo un servizio molto utile a tutti gli appassionati che ti seguono, tra i quali umilmente io, di davvero mediazione di quella che è la produzione più recente, più aggiornata sulla nostra comprensione della storia, e la importi nella cultura italiana, nella quale in realtà ancora è certamente arrivata nell'accademia, ma sui livelli di divulgazione che copri tu arriva ogni tanto con qualche grande divulgatore, ma non in maniera sistematica come tu sai fare, stai facendo. E secondo me questo è davvero un tuo grande merito. Mi permetto questo.
Grazie, ringrazio, ma basta complimenti.
Questa allora. L'altra cosa interessante è che i testi che hai citato sono testi, diciamo, recenti, a parte quello di Luttwak, che come dicevi ormai ha quasi 50 anni, gli altri sono stati scritti intorno alla fine degli anni 90 e all'inizio del 2000. Forse Brandsburg, essendo ancora in attività, è anche
sì, no, ma questi sono uno addirittura che mi ha mandato, non era ancora uscito.
E quindi volevo farti questa domanda. Guarda, questa pensavo di fartela un po' dopo, ma secondo me viene bene qui. Ci sono, diciamo, nella storia della storiografia, ci sono dei mostri sacri, no? Da Gibbon, per dire, Mommsen, insomma, dei grandissimi autori che hanno segnato, come dire, la storia culturale dell'Occidente nella loro lettura della storia di Roma, no? E, tra l'altro, anche del periodo di cui ti sei occupato. Però sono autori, insomma, di secoli.
Sì, qualche anno fa, esatto.
Secoli fa. Secondo, a tuo avviso, come dire, per chi fosse appassionato di storia, ancora senso, visto che purtroppo il tempo di tutti noi è sperabilmente lunghissimo, ma non infinito, ha ancora senso leggere queste opere o invece, come dire, conviene cercare di stare più vicini alla frontiera della conoscenza?
Qui io devo essere un po' tranchant, non serve a niente, cioè serve a leggerli come dei romanzi. Nel senso, se volete leggere un libro scritto bene sulla storia di Roma, con grande verve letteraria, Gibbon è fantastico, ma non serve a niente, cioè da un punto di vista di comprendere la storia non serve assolutamente a niente, perché lui non, ma non perché lui, non, di nuovo ritorniamo ai nani sui nani, è un altro nano, magari
forse è un po' più di un nano, diciamo,
ma un po' più di un nano, ma
per il ruolo che si è trovato a svolgere, diciamo, se non
sì, sì, sicuramente, ma perché scrive bene, ha fatto un'ottima ricerca per i suoi tempi, certo. ma non è, no, cioè, nel senso, sono cose antiquatissime, perché mancano i dati su quelli che sono andati ad analizzarsi le monete e vedere la loro composizione, i dati archeologici, praticamente non c'era l'archeologia, cioè i dati archeologici, i libri scritti, io ho questo libro qui di Guy Halsall che ho letto adesso e fra l'altro l'ho messo su Twitter e lui mi ha scritto perché l'ha visto e lui mi ha scritto: ah, spero che ti piaccia, e infatti sono rimasto un po', e perché lui è famoso, questo Guy Halsall, no? E io ho detto, no, se poi gli ho scritto in privato, ho detto, guarda, mi è piaciuto il libro. In realtà qualche cosa non sono d'accordo, però come sempre, però mi è piaciuto. E lui mi fa, però è antiquato in effetti, perché ci sono tante cose che oramai non sono più valide. È stato scritto nel 2005. Cioè, un accademico del 2022 ti dice che il suo libro del 2005 è antiquato. Cioè, La mia regola di base è che tutto quello che è scritto prima del 2000 è vecchio. Se si può si può leggere per le cose che sono, come dire, cioè un libro di storia politica, tendenzialmente la storia politica più o meno è quella e si basa sulle fonti antiche, anche se anche lì l'interpretazione cambia a seconda dei dati archeologici, le monete, i pollini, la scienza. Adesso abbiamo anche il DNA dello studio del DNA degli antichi che sta rivoluzionando. Ecco, lì direi che il libro di Halsall è vecchio da questo punto di vista, perché ci sono degli studi recenti sul DNA che smentiscono alcune delle sue affermazioni. E di nuovo è un libro di 17 anni fa, 15 anni fa, insomma, adesso non mi ricordo esattamente, nel 2005, sì, 17 anni fa. Quindi che senso ha andare a leggere una cosa del XX secolo? Che senso ha ancor meno di senso leggere del XIX o del XVIII? E di nuovo, non perché quelli del XIX, XX, XVIII siano degli stupidi, ma per la cosa che hai detto tu all'inizio, i nani sopra i nani sopra i nani sopra i nani.
Certo. E però diciamo, le fonti molto vecchie, un po' antiquate, eccetera, diciamo, a questo fine, ci dici, non servono.
Però le fonti antiche. Gli storici, sì, sì. Che fonti secondarie, fonti primarie, assolutamente. No, assolutamente, no? Fonti primarie, ovviamente, assolutamente importantissime dell'epoca. Esatto. Ma infatti, non l'interpretazione, è qui la differenza, non l'interpretazione di uno di 200 anni fa su quello che ha scritto uno di 2000 anni fa. Quello non serve a niente. Quello che serve è il contemporaneo dell'epoca, perché è di nuovo interpretato. Perché un grossissimo problema di molta divulgazione in Italia, sottolineo, uh-huh. È che... è fatta in questo modo. Mi vado a leggere quello che c'è scritto in Tito Livio e posso scrivere un libro di storia romana. No, non funziona così. Non è perché tu hai letto Tito Livio che è la versione ufficiale, hai capito cosa è successo davvero.
Certo.
E non è perché hai letto Tacito, allora hai capito cosa è successo davvero. Non so se mi sono spiegato.
Assolutamente. Proprio qui, magari ora spendiamo qualche minuto, proprio sul tema delle fonti antiche, perché leggerle e soprattutto come leggerle, cioè le macro avvertenze da tenere presente quando si leggono le fonti antiche, magari con qualche esempio su fonti antiche che hai usato per un pugno di barbari, le fonti primarie appunto. No? Tra l'altro nella tua bibliografia, che è fatta in una maniera molto chiara, distingue ovviamente le fonti primarie, tra l'altro le principali, le secondarie. Diciamo quelle che...
Io l'ho fatto pensando a me stesso, no? Perché dico, come mi piacerebbe che fosse organizzata in modo che uno ci si raccapezza, no? Insomma, perché spesso l'accademico dice, beh, ci metto tutto dentro, è il ruolo di uno studioso di andarsi a cercare le cose. Vabbè, comunque... rispondo alla tua domanda. Allora, le fonti primarie sono indispensabili. Innanzitutto perché, come dicevi tu a proposito del podcast, io penso che veramente non dà veramente il fiato dell'epoca. Solo quando sei a contatto, io personalmente, solo quando sono a contatto con la fonte prima, dopo essermi letto le fonti secondarie per l'interpretazione magari, quindi tendenzialmente cerco di leggere prima le fonti secondarie, in modo da avere gli strumenti per valutare le fonti primarie. Però la fonte primaria è insostituibile, perché ti dà quella connessione umana. Molti libri di storici, per esempio, perché il libro di Peter Hitter sulla caduta dell'impero romano è così bello? Perché lui cita in continuazione le fonti primarie, le cita con un testo. Mentre un libro classico di storia è scritto con una notina, andare a vedere capitolo tal dettagli di Ammiano Marcellino. No? E così però
non
si perde...
Non a caso.
Sì. E così però si perde quella connessione diretta con le parole degli antichi, che crea quella connessione umana, che altrimenti è impossibile. Perché anche se tu le devi interpretare, però se leggi le loro parole è un'altra cosa. È un'altra cosa. Sulle fonti primarie, è curioso che si dice, nel terzo secolo non ci sono fonti primarie. Perbacco, non è vero. Allora, bisogna capire quali sono le fonti primarie. Sono diverse. Le principali sono queste, sono Cassiodione ed Erodiano, tra l'altro Odione Cassio, tra l'altro molto più famoso il primo del secondo per una solita tara culturale. Tendenzialmente considerate che una fonte primaria, se è scritta in greco, è molto meno popolare e conosciuta di una scritta in latino. Perché anche gli storici hanno più facilità... Il latino, qualunque storico se lo legge proprio al bagno. E il greco c'è cioè, un po' più difficile, no? Quindi glielo vai a vedere, questa è la mia interpretazione. Quindi Erodiano è meno conosciuto, ma in realtà Erodiano è veramente di grande qualità. Il problema è che questi due ottimi storici, Tra l'altro Dione Cassio ci è arrivato in modo rocambolesco, con un riassunto, eccetera, quindi ahimè non ha magari la bellezza dell'originale originale, però questi due storici terminano più o meno con la guerra civile di... Erodiano arriva fino alla guerra civile dell'anno dei sette imperatori, quindi da lì in poi non abbiamo una narrazione dettagliata che non sia la terribile, famosa Historia Augusta. Ora, ecco, questa è un'altra cosa. Alcuni libri divulgativi su questi argomenti riprendono l'Historia Augusta e tutto quello che racconta l'Historia Augusta lo mettono direttamente nel... Ecco, questa era un'altra cosa tipica, no? Insomma, quello che è scritto su Historia Augusta è corretto. L'Historia Augusta è una fonte complicatissima perché sembra scritta, se non sbaglio, da quattro autori. Cioè, si pretende, diciamo che è presentata come se sia scritta da
quattro
mani diverse. E tutte e quattro vissute all'epoca di Diocleziano, più o meno, e che narrano la storia degli imperatori. Tra l'altro è l'unica storia dettagliata per molti imperatori. E il problema è che i filologi sono andati a fare un pochino le pulci a questo testo e si sono accorti che in realtà molto probabilmente la mano è una sola. E non solo, ma da dei tagli nel testo si capisce che non è qualcuno del fine terzo secolo, inizio quarto, ma è qualcuno che scrive a fine quarto secolo, in un impero già cristianizzato, dove quindi deve far finta di essere degli autori pagani, ancora per coprirsi le tracce ancora di più, dei quattro autori pagani dell'epoca di 100 anni prima. Quindi questo... E oltre a questo, per coprire ancora più le tracce, io immagino fosse qualcuno di molto vicino alla corte, secondo me, cioè qualcuno che aveva qualcosa da perdere, e inserisce insieme a dati verificabili e assolutamente veritieri delle cose che noi sappiamo essere delle complete invenzioni. Alcune si pensava fossero invenzioni, poi si è scoperto che magari non lo sono, però qualcuno è certo, ci sono diverse, che è certo o con ragionevole certezza che sono delle fabbricazioni. Quindi è un testo complicatissimo da gestire, per quello dico studiare le fonti secondarie, perché questo, se uno dice, vabbè, mi leggo l'Historia Augusta per capire la storia dell'impero romano, è un testo da maneggiare proprio con le pinze, con estrema cura, insomma. Da questo punto di vista. Sì.
E questo, tra l'altro, come dire, è interessante perché in questi tempi, no, nell'attualità, nel dibattito pubblico, c'è tanto il tema delle fake news, delle fabbriche.
Ci sono sempre state.
Cioè, il legno storto dell'umanità è sempre quello. Poi sempre cambiano quello. I media, ma alla fine esatto. La manipolazione della storia, della realtà, a fini di interesse di parte, di propaganda, eccetera, è un qualcosa che non nasce di certo con Facebook.
Esatto, no, sicuramente, certo, è diverso il meccanismo oggi, ma questa tendenza c'è sempre stata, e questo vale anche per le fonti che noi riteniamo ottime, non solo per Historia Augusta, perché Tacito ci racconta solo fatterelli, non solo, ma soprattutto fatterelli della casa regnante, e diciamo si dimentica non tutto il resto, ma buona parte del resto, e anche quello della casa regnante probabilmente li ha anche molto molto esagerati, insomma. Quindi per dire comunque un mostro sacro, non stiamo parlando dell'ultimo
anche
storico.
Un grande artista, tra l'altro, no? nella scrittura,
per carità, assolutamente, no, però come tutte le fonti,
ma un senatore.
È un senatore, ognuno ognuno ha le sue tare culturali. Ora, paradossalmente, ci sono altre fonti primarie molto meno conosciute, che io ho usato molto, tipo il breviario di Eutropio, che 4-5 righe narra ogni singolo imperatore. Spesso su alcuni imperatori il breviario di Eutropio è la fonte, come dire, più chiara sui fatti, tipo Probo, e o insomma abbiamo veramente pochissimo
interrogativo
Treboniano Gallo eccetera, insomma. Poi gli storici ricostruiscono quello che è avvenuto anche in base alla numismatica, perché grazie a Dio la numismatica è favolosa, perché di nuovo il lavoro incredibile dei numismatici è che loro ricostruiscono la sequenza temporale delle missioni, le mettono a paragone di tutto il mondo, mettono tutto a sistema, e in base alle missioni si può seguire qual è la propaganda ufficiale dello Stato, perché le monete sono i mass media dell'impero romano. È il modo più semplice, pur con tutta la sua difficoltà, per comunicare rapidamente un messaggio alle persone più importanti, tipo ai soldati, perché la paga ogni anno va data la paga, gli dai un sacco di monete con scritto qualcosa, gli stai mandando un messaggio. Quindi questa è una... Poi ne parleremo, sono altre tipologie di fonti.
Sì, sì, sì.
Ma poi ci sono tante altre fonti. Per esempio, sul Diocleziano, qui ho un bel libro che è un'altra fonte, secondaria ma primaria. Si chiama Diocletian and the Tetrarchy, di Roger Rees. Questo è un libro di... diciamo di fonti. Questi sono libri fantastici che ho notato fanno gli americani soprattutto e apprezzo tantissimo, perché cosa c'è qui? C'è una breve spiegazione di Diocleziano all'inizio, che comunque è stata utile da integrare anche perché ha punti di vista diversi da Williams spesso, ma poi la cosa bella è che lui ha raccolto tutte le fonti primarie disponibili su Diocleziano, mettendo di ogni fonte primaria solo i passaggi relativi a Diocleziano. Ma le lettere, anche per esempio ci sono in questo libro, ci sono i papiri di Panoplis Papiri, che sono i papiri che ho citato nel testo, sono i papiri egiziani, dove abbiamo fra l'altro un'email nel libro, c'è un'email di un burocrate arrabbiato con un altro burocrate che scrive al capo dicendogli: questo qui non fa quello che io ho detto, deve essere punito, altrimenti... Proprio è l'email in copia conoscenza. E lì la cosa favolosa della lettura dell'originale è insostituibile per sentire proprio il vissuto quotidiano delle persone. E questa è una cosa che trovo è rara. C'è in qualche caso, l'ho trovato, ma penso sia la frontiera dello storico del futuro, perché mettere tutte le fonti primarie su un argomento in un posto solo
è un po' mi ha semplificato la vita. Con i big data, no? Fai il data lake con tutti i laghi, con tutti i dati, scusami, esatto. E poi da lì provi a girare degli algoritmi per tirare fuori qualcosa e trovare dei pattern, trovare...
Esatto, e questo ci ha messo pure qualcosa sull'archeologia, poi, ma ecco, io per esempio ho citato il martirio di Santa Crispina pure nel libro, l'ho letto originariamente la versione prima in inglese, l'ho letta, poi sono andato a controllare l'originale dove era, insomma, però l'ho letto qui in questo libro, di nuovo per spiegare un po' come funziona anche la ricerca, no? Di andare a avere un posto dove andare a cercare tante cose, molto utile.
Certo, sì, queste fonti antiche che chiaramente, diciamo, sono per noi sostanzialmente contemporanee, in realtà alcune volte, lo dicevi, possono essere di 100, 200 anni posteriori, ma sono...
Cambia tanto, certo. La maggior parte di questi sono contemporanee, però tipo Eutropio scrive nel IV secolo, certo. Anche la storia Augusta nel IV secolo, poi c'è tipo Lattanzio ed Eusebio, che sono i principali autori ufficiali del tempo di Costantino, che devono scrivere Peste e Corna della Tetrarchia, e quindi scrivono Peste e Corna della Tetrarchia, quindi in base alla loro... interpretazione, di nuovo possiamo sapere tante cose sulla tetrarchia e sul periodo tetrarchico. Per esempio Lattanzio dice che Diocleziano è terribile, 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 e per esempio io vivo qui a Nicomedia e non si può andare in giro per il rumore che c'è di tutti i lavori che sta facendo Diocleziano per abbellire la città. E allora tu capisci, ok, Lattanzio, ho capito che ti devi solo lamentare per lamentarti.
Sì, però diciamo che le critiche molto partigiane che di nuovo ogni tanto si leggono sui social, purtroppo nella polemica politica, proprio per segnare il punticino.
Esatto, per segnare facile. Il punticino. Stai facendo questa cosa meravigliosa, però a me dà fastidio questo dettaglio qui.
Sì, sì, assolutamente. Ma guarda, a proposito, per esempio, di quello che citavi è stato fatto su Diocleziano, una cosa che mi colpisce è che sia possibile farlo, cioè comunque su Diocleziano, che è un gigante della storia, no? È possibile raccogliere comunque in un'unica opera tutto quello che parla di Diocleziano, che se ci pensiamo, questa è una cosa che per esempio il professor Barbero dice spesso, no? Cioè noi in realtà del passato,
non sappiamo
nel passato, diciamo, la classicità e poi l'alto medioevo soprattutto, poi le fonti cominciano a esplodere, ma sappiamo pochissimo. Cioè, di un gigante come Diocleziano, in un libro ci stanno tutte le fonti che ne parlano.
Sì, poi ovviamente la cosa interessante di quel lavoro è che lui ha fatto un taglio e cuci, quindi non è che ti mette tutto Lattanzio, ti mette la parte di Lattanzio che parla di Diocleziano, però rimane quello che hai detto, rimane valido. E in realtà noi dell'antichità sappiamo veramente pochissimo. Esatto. Poi il problema dello storico, per esempio, moderno è l'opposto, di avere una mole di dati così colossale che nessuno al mondo può leggere tutto, anche di un argomento minuscolo. Perché se uno volesse parlare dell'esercito piemontese nell'era napoleonica, uno può andare e trovare delle montagne di carte che non finiscono mai. E se uno vuole fare un lavoro su quell'argomento lì specifico, può passare tutta la vita e non riuscirà comunque mai a leggerselo tutto. Quindi,
bocca al lupo per quando sarai all'epoca napoleonica nel podcast intorno al 2050.
Esatto. No, lì purtroppo lì non si può, ci si deve fidare degli altri, insomma, del lavoro degli altri che l'hanno fatto. Certo. Però è così, hai perfettamente ragione. In 100 pagine di testo si può mettere tutto, ma tutto quello che è stato scritto di qualunque tipo, perché ci sono anche lettere, ci sono anche dettagli particolari, accenni, cose di questo genere, papiri, appunto papiri che neanche riguardano direttamente Diocleziano, ma solo perché sono dell'epoca, è una delle poche fonti primarie veramente primari nel senso che sono proprio dei pezzi di carta dell'epoca sopravvissuti, che è una cosa molto rara, di solito succede solo in Egitto perché c'è un clima particolare. E sì, questo è da un punto di vista è sconvolgente. Ti dirò di più, noi esaltiamo sempre il secondo secolo, no? Il periodo che va da più o meno da Nerva a Marco Aurelio. Ma se ti dicessi che ne sappiamo ancora di meno che su Diocleziano?
Tipo Antonino Pio.
Antonino Pio non sappiamo niente, cioè niente no, però veramente pochissimo. Ma anche su Marco Aurelio, le guerre marcomanniche. Ma sai qual è la principale fonte delle guerre marcomanniche? Lo sai, vediamo se lo sai.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Indovina qual è la principale fonte? È la colonna di Marco Aurelio.
Cioè, non è un'opera scritta.
non è un'opera scritta. Noi perché abbiamo le immagini, gli storici ricostruiscono quello che è avvenuto, poi qualche cosa si sa, allora fanno 2+2, ma quella è la principale fonte sulle guerre marcomanniche. E questo è sconvolgente. Cioè, un'intera guerra importantissima che fa parte del libro, anche se, diciamo, la prima parte lo noteranno chi ha scritto, vado un po' più veloce perché volevo arrivare al punto della questione e non ho affrontato nel dettaglio Marco Aurelio, Commodo, eccetera. Però una guerra così importante, non è durata tanti anni, noi non sappiamo quasi niente, ma non sappiamo quasi niente in generale su tutto il secondo secolo, veramente poco, relativamente poco.
Nell'arco, per esempio, del tuo libro, tu prima hai citato en passant l'imperatore Probo, un imperatore che ha regnato comunque 6 anni, probabilmente è stato un imperatore, mi permetto di dire, correggimi se sbaglio, più importante di quello che noi riusciamo a ricostruire, esatto, dalle fonti,
esatto,
che le fonti dicono poco. E da questo punto di vista, una cosa che mi colpisce sempre molto, non so se condividi, è anche la casualità per cui di qualcuno sappiamo, di qualcuno no. Perché appunto ci è arrivato poco, e spesso ci è arrivato magari in un esemplare.
Lacuna, c'è purtroppo la lacuna di Zosimo, se non sbaglio anche Eutropio, proprio lì, cioè, esatto, è magari un manoscritto e quella parte lì si è cancellata. Adesso non so se è questo il caso specifico, però...
Tu citavi Lattanzio, per esempio, che ha scritto un'opera di cui dobbiamo ricordare il titolo perché non è male, che si chiama De Mortibus Persecutorum.
Le morti dei persecutori, cioè guarda che fine brutta che hanno fatto tutti i perseguitori. Esatto.
Lattanzio, per tanto tempo, si sapeva che esisteva, che era esistito perché era citato, qualche padre della Chiesa, ma si pensava fosse perduto. Noi oggi abbiamo Lattanzio perché è stato ritrovato nel 600 casualmente in un monastero, proprio la storia, sì, che uno si immagina. Quando si pensa a queste cose, no? Il monastero in cui era stato copiato il libro, poi è rimasto dimenticato alla biblioteca, ecco, questo è il caso di Lattanzio, è stato trovato nel 600 una copia del De Mortibus Persecutorum, e quello è. Grazie a quello abbiamo il contributo.
Sappiamo ma ti dico di più, di più di una fonte primaria. Tu dici, vai, queste sono cose successe nel 600, anzi, già il 600 ci sembra strano che un libro sia stato scoperto. Sono scoperti in continuazione. Allora, in continuazione no, però, De Sippo. Io cito una parte di De Sippo che è stato trovato in quello che si chiama un palinsesto, cioè un monaco aveva cancellato un vecchio testo perché si riutilizzavano i testi, ci aveva riscritto sopra, con le tecnologie moderne si riesce a leggere il testo cancellato. In molti casi si reggeva facilmente, in questo caso l'hanno ritrovato nel 2010. Questo frammento che ho citato nel libro è in qualunque libro scritto prima del 2010 non può averlo, perché è del 2010. Io ho fatto una diretta adesso con qualche settimana fa, qualche mese fa, su Massenzio, lì erano delle cose che erano state, come dire, catalogate, ma nessuno le aveva mai lette, lettere di sì. Massenzio, due pistole di Massenzio, ma nessuno le aveva mai
lette. Sì.
Nessuno le aveva mai lette. Ma in generale, fonti antiche ancora qualcosa si trova, e molte sono state, alcune sono state trovate piuttosto di recente, quindi quello che dici è verissimo. Certo, le probabilità scendono mano a mano perché oramai il lavoro in tutte le biblioteche è stato fatto, però ogni tanto qualcosa salta fuori.
Però sai, magari anche per esempio la biblioteca bruciata, combusta, che è stata trovata presso Pompei, ovviamente di un'epoca antecedente rispetto alla, sì, nostra. Oggi non sappiamo leggere quei, credo, sì, fossero papiri in quel caso, esatto, ma magari la tecnologia sta avanzando in quella direzione, si riuscirà in futuro, almeno in parte, a decrittare, sì, cosa stava scritto. Magari riemergeranno, no, delle grandi opere del passato, magari filosofiche, magari,
sì,
poetiche.
Sì, anche poesie, cioè, perché poi qualunque cosa, qualunque scritto, però lo diceva proprio pure Barbero, mi sembra, cioè qualunque scritto va benissimo, perché serve a comporre quel mosaico, non è che uno deve avere per forza. Certo, ci sono, ahimè, degli autori la cui assenza è veramente triste. Per esempio, uno dei casi drammatici per me è Prisco di Panio, che ha scritto probabilmente una storia meravigliosa del V secolo, al tempo di Attila. Io ho citato nel podcast a lungo il grande frammento che ci è arrivato, che è quello sull'ambasciata ad Attila, che è meraviglioso. E uno pensa, un autore di questo livello, se avessimo avuto tutta la sua storia, chissà quanto di più sapremmo. Come immaginate non avere Procopio per il VI secolo, insomma.
Non abbiamo tutto. L'ambasciatore, se non ricordo male, Pietro, l'ambasciatore di Costantinopoli, di Giustiniano, presso la corte.
Ecco, e lì ho trovato un frammento che secondo me non ha letto tanta gente. C'è un frammento, io mi sono andato a leggere la storia frammentata di Pietro il Patrizio, perché qualcosa è arrivato, sono tutta una serie di frammenti, e c'è un autore, adesso è nella bibliografia, non mi ricordo qual è, che si è messo lì e ha ricostruito tutti i frammenti nell'ordine. E quindi ho trovato, poi c'è un frammento, la maggior parte dell'opera riguarda ovviamente il VI secolo, ma c'è un frammento che riguarda Odenato, ed è l'unico, diciamo, l'unica fonte primaria che abbiamo sulle negoziazioni tra Odenato e i persiani, che non sono citati in nessun'altra fonte. Poi magari se l'ha inventato Pietro il Patrizio, perché comunque scrive un po' dopo, insomma, un bel po' dopo, però è interessante.
Marco, nell'elenco delle tue fonti, una cosa molto interessante, anche molto, diciamo, moderna, segno dei tempi, che ho trovato, è che oltre alla classica bibliografia hai inserito anche i podcast che comunque ti sono serviti per realizzare questa opera prima, e i siti, quindi podcast e sitografia. Questo per introdurre, diciamo, il tema di altre fonti, al di là dei libri, che hai utilizzato e che servono per fare il lavoro dello storico di divulgazione, direi divulgazione scientifica, come la pratichi tu. Su questo, per esempio, qualche podcast che consiglieresti, che hai utilizzato, qualche sito vuoi citare?
Beh, allora, è favoloso quello che abbiamo a disposizione oggi. Allora, innanzitutto dico una cosa, che al di là il sito principale, cioè i siti principali sono quelli dove ci sono i paper, perché molto del lavoro fatto per questo, per i podcast e per il libro deriva da paper che io recupero online. Altrimenti bisognerebbe andare in 100 biblioteche sparse per tutta l'Europa, andarsene a cercare. E non è facile. Uno studioso che fa questo di mestiere e fa solo quello, magari è il tempo, però io non ce l'ho, quindi avere la possibilità online di andare a prendere paper. Cioè, io sono andato a prendere dei paper super specializzati, per esempio uno è la fonte principale per le percentuali di argento nei denari e negli antoniniani, con tutte le analisi del caso, perché io ho cercato tutte le parti e c'è solo un paper che ho trovato, poi sicuramente da qualche altra parte ci sarà, ma che io abbia trovato ce n'è solo uno che veramente chiaramente compara tutte le monete per periodo e per anno. E quindi questo per dare un'idea, perché altri magari ti dicono nel 220 era così e nel 250 era così, ma nel 222, nel 225, nel 228, cioè, capito? Certo. È diverso. Quindi questo, e ci sono siti come accademia.edu, io consiglio su Orbis, eccetera, no, non Orbis ne parlo fra un secondo, ma ci sono altri oltre Accademia, JSTOR, per esempio, che hanno un gran numero di paper, si sta sviluppando sempre di più questa cosa, alcuni ricercatori sono ancora un po' restii a mettere le loro cose online, le loro ricerche online, lo capisco, però tendenzialmente se c'è qualche ricercatore dico state facendo un grande favore a tante persone se lo mettete da qualche parte dove è disponibile a tutti, state aiutando la ricerca. Vabbè, su altri siti, io per esempio avevo un sito con un database di tutte le monete con le immagini, e l'ho segnato nella sitografia, con le immagini e i testi di ogni singola moneta ordinata per ordine cronologico, quel lavoro che dicevo fanno i numismatici. E quello è fondamentale come fonte primaria, tendenzialmente è comunque, tra virgolette, scritta, no? Però non uno scritto, per comprendere per comprendere questi argomenti. Un altro sito fondamentale è il SIL, il CIL, cioè il database di tutte le iscrizioni latine. Se uno trova una citazione di un'iscrizione in un libro, ma non c'è il testo dell'iscrizione nel libro dello storico, c'è solo la nota con la citazione, si può andare sul CIL e andarsi a cercare l'originale. Un altro sito che utilizzo, qui vedo che
sì, un progetto che credo fosse nato, forse va ancora avanti, anche come in cartaceo originariamente.
Esatto, è 800. Libro
che peraltro credo costi.
No, è assolutamente inconcepibile. È un po' come, c'è un altro favoloso database che io sto usando tantissimo adesso, è Monumenta MGH. Uh-huh. Monumenti Germani Storie, che poi non parla della storia germanica tedesca, ma parla della storia dell'Europa, soprattutto dell'Europa medievale, alto medievale e medievale.
Beh, qualche tedesco potrebbe dire che è la stessa cosa, scherzo.
E non avrebbe tutti i torti. Comunque, loro ci mettono tutto, insomma.
E poi negli anni 40 ci arriviamo più avanti.
Esatto. No, quello voleva assolutamente dire quello. No, nel senso, non avevo tutti i torti, nel senso che...
Io scherzo, ovviamente.
Nell'alto Medioevo sono tutti regni romano-germanici, quindi certo, da un certo punto di vista sì, da un altro punto di vista no. Quindi, però è un database formidabile di fonti, che fra l'altro ci sono tantissime. Ecco, un pregiudizio solito che ci siano poche fonti sul Medioevo. In realtà ci sono più fonti sull'alto Medioevo di quanti ci siano sull'antichità. Sono di più, sono spesso di minore qualità. La differenza non è la quantità, cioè sono tante di fonti. Non per l'Italia, soprattutto franchi, lettere, ci sono tante lettere, cioè tante cose che sull'antichità non abbiamo la raccolta delle lettere magari di uomini potenti, tranne qualche raro caso tipo Simmaco, eccetera, mentre Medioevo ne abbiamo tante. Ok, quindi questo è un altro sito, un sito molto bello che mi viene spesso indicato, cioè io più o meno una volta ogni mese, due mesi, qualcuno mi scrive: ma sai che ho trovato una cosa meravigliosa, che questo sito Orbis? E dico sì, grazie, apprezzo, no? Dico, innanzitutto è un bel pensiero che qualcuno mi mandi qualcosa per aiutarmi, lo conosco, ed è un sito meraviglioso che dà il senso delle distanze, e io l'ho utilizzato tantissimo, perché quando uno deve pensare, ma quanto ci vuole davvero per andare da Costantinopoli ad Aquileia? Io vai su Orbis, metti la stagione, più o meno non ti sbaglierai più di tanto, mettiamola così. Puoi mettere qualunque posto dell'Impero Romano con qualunque altro posto. Via nave, via terra, quello che vuoi.
Google Map, ma durante l'Impero Romano.
Esatto, Gmaps dell'Impero Romano. E quindi questo è molto utile. Poi, sui podcast, come mi dicevi... In generale, ovviamente, io non mi fido di nessuno. E quindi io non mi fido neanche...
Fidarsi è bene.
Io non mi fido di nessuno.
Ma non fidarsi è bene.
Ma neanche dello storico mi fido. Cioè vado a controllare tutto. Più o meno, poi qualche cosa... Però tendenzialmente vado a controllare tutto. Però la cosa bella è che tanti altri podcaster hanno fatto un lavoro che io stimo e so che sono bravi e conosco la loro... Il loro modus operandi, quindi mi fido di quello che fanno, e spesso mi serve anche ascoltarli solo per pensare: ah, è una bella idea dirlo così, oppure pensare una cosa del genere, cioè, non, senza mai andare nel plagio, no, però quello è una bella idea che ha avuto, insomma, e anche per controllare di aver messo tutto quello che è importante. Quelli che ho citato più importanti sono da un punto di vista, quello basilare è quello di Mike Duncan, A History of Rome, The History of Rome, perché è un'opera meravigliosa che ha ispirato tutto il genere che realizzo anch'io, quindi è il papà del questo tipo di podcast, quindi da questo punto di vista è tra virgolette
un po' l'Erodoto del podcasting storico.
Esatto, io direi più quasi il Tucidide, insomma, perché è molto bravo Mike. Ci sono anche cose dove ho visto che ha sbagliato pure lui, perché non è che nessuno è perfetto, come d'altronde ho sbagliato anch'io qualche volta. Oppure sbagliato, oppure magari non sono d'accordo con un'interpretazione, è successo tante volte, però ascoltare, diciamo, una cosa bella che ho fatto è che mentre scrivevo e tornavo a casa dove aver portato le bambine, mi riascoltavo le puntate di Mike e di altri podcaster che adesso cito per ricontrollare. Mi sono ricordato di tutto, sto scrivendo le cose importanti, mi sto dimenticando qualche dettaglio che ho letto magari ma mi sono dimenticato di metterlo. Riascoltando questo mi ha aiutato molto. Un altro molto interessante è Pontifex e A History of the Christian Church, Pontifex di che ho anche intervistato lei, Brie, e poi io sono stato intervistato da A History of the Christian Church da Steve, e questi sono dei podcast che per me erano molto importanti perché parlavano di un argomento che sicuramente ho inserito nel podcast e nel libro, ma che non è l'argomento principale, cioè la storia religiosa. Però lì loro vanno molto nel dettaglio della storia religiosa e ascoltando di nuovo potevo pensare ho dimenticato qualcosa, ho ignorato un dettaglio, ho ignorato un punto di vista anche, perché spesso chi approccia la stessa storia ma da un altro punto di vista ti dà un punto di vista diverso sugli stessi avvenimenti, e perché visto da un tipologia di storia è diverso. Quindi questi sono stati molto importanti per me.
Guarda, anche qui una piccola chiosa. Prima parlavamo dei manoscritti, no? Che come dire, ne sono arrivati pochi. E ovviamente era anche una tecnologia che rendeva molto probabile che ne arrivassero pochi, perché esatto, la tecnologia dell'epoca a riprodurre un manoscritto, come dire, per riprodurre un manoscritto richiedeva risorse, tempo, spese enormi, no?
Certo.
E poi è arrivata la stampa, e già con la stampa è diventato più semplice avere a disposizione degli scritti anche antichi in quantità che per allora erano totalmente incomparabili con quello con cui erano abituati fino a quel momento. Però anche con la stampa, che è durata, diciamo, nella sua esclusiva sulla fonte fino a pochissimi anni fa.
All'altro ieri, praticamente.
Come dicevi, per andare a prendere tanti libri, specialmente libri di ricerca, libri di frontiera, bisognava viaggiare, andare in biblioteche lontane, e pochissimi potevano permetterlo, persone che lo facevano di mestiere, e loro stesse non potevano vedere tutto.
Perché una volta che sei andato ad Oxford, poi sei tornato, dici, trovi un'altra cosa, c'è un altro libro a Oxford che è solo lì, che ritorni ad Oxford, cioè insomma.
Spendo altri 3.000 euro, prendo 3 settimane di ferie, sì, assolutamente. E la tecnologia però progredisce e ora con internet, come dire, per tante più persone e anche per gli studiosi di professione che comunque ovviamente rimangono con una qualificazione, una preparazione, eccetera, differente, superiore, no?
Certo.
Però è enormemente più semplice mettere insieme le informazioni. Come dici tu, con un click ora tantissime cose le puoi trovare. Se non ci fosse stata internet, fare un lavoro come quello che fai tu, penso che sarebbe stato molto più difficile, molto più povero soprattutto, perché ti saresti
più
dovuto...
Povero. Più povero. Cioè sarebbe stato possibile, ma più povero, come dici tu. Perché esatto, uno avrebbe dovuto, si sarebbe dovuto andare a affidare solo dei libri disponibili,
esatto,
che sono pochi.
Quindi da questo punto di vista, un po' per vederla in termini economicistici, no? È proprio la tecnologia che aumenta la produttività in una maniera esponenziale, e quindi, come dire, in questo caso la produzione storica, il pensiero, la riflessione, la conoscenza. Ed è sicuramente una cosa molto bella, no? del nostro sì. tempo, che è sì il tempo delle fake news, così come l'invenzione della stampa fu il tempo delle guerre di religione.
Esatto, no, ma hai ragionissimo.
È anche il tempo di Wikipedia, cioè...
Hai ragionissimo su tutte e due, cioè c'è sempre, e non ci sarebbero state le guerre di religione se non ci fosse stata la stampa, cioè le guerre di religione sono una conseguenza della stampa, quindi uno può dire cosa facciamo, non inventiamo la stampa, cioè quante persone sono morte, quanti stati sono stati messi a soqquadro perché è stata inventata la stampa, io adesso faccio un salto, sì, no? Sì. Certo. Logico, no? Però uno potrebbe dire questa cosa. Il problema è che nella storia umana è raro che una tecnologia... Non abbiamo la capacità, purtroppo, come specie, di scindere il buono dal negativo. L'atomo che fa la bomba nucleare e che dà energia alle case. Poi anche quello magari la gente non è d'accordo. Però però la storia umana è fatta così. È fatta di contraddizioni in cui la stessa identica tecnologia causa in contemporanea e effetti enormemente positivi ed enormemente negativi. E sta a noi ogni volta cercare di sforzarci al meglio per minimizzare, io non dico cancellare impossibile, ma minimizzare quelli negativi ed esaltare quelli positivi. Tu hai assolutamente ragione che senza internet sarebbe stato davvero, davvero difficile realizzare, a parte perché non ci sarebbe stato il podcast, ma non sarebbe stato difficile anche scrivere un libro divulgativo. E infatti io lo vedo dalla qualità dei libri divulgativi magari di 30-40 anni fa, perché io lo capisco, non perché erano scemi, ma perché giustamente non avevano la possibilità di andarsi a leggere tutti i paper su un argomento disponibili, o il database delle monete, o quello, il sito che ti dà il movimento nello spazio dell'impero romano. Giustamente si leggevano, si sarebbero letti, nel mio caso, si sarebbero letti di storia Augusta, Erodiano e Cassio Dione, ci avrebbero fatto la storia.
Esatto.
E non gli posso dare torto.
Esatto, sì, questo perché... È un progresso che tra l'altro non è che valga solo sulla storia, vale su tutto ciò che ha a che fare con la conoscenza umana, no? E quindi esatto. Sicuramente nel tempo avrà dei ritorni, insomma se non facciamo
Speriamo,
un disastro
dai.
Grosso prima con il lato negativo, nel tempo avrà dei ritorni stupefacenti.
Speriamo, perché ci sono anche gli effetti negativi.
Certo.
Diciamo che la giuria, mi viene un termine, stava venendo in mente, the jury is on, cioè la giuria non ha ancora deciso
certo.
se gli effetti positivi e quelli negativi, qual è il predominante.
Certo. È così, insomma, è sempre bianco. Non c'è solo il bianco, non c'è solo il nero, ma è tutto
esatto.
una scala di grigi. Marco, se hai ancora qualche minuto... vorrei farti qualche domanda sempre sul tuo rapporto con i libri, ma legato alla tua storia personale, in particolare alla tua storia relativa certo. alla storia.
Certo.
Quando tu ti sei appassionato alla storia, come è successo? È successo grazie in particolare a qualche libro, magari, oppure no? Magari è stato vedendo un film, è stato...
ma, allora, sì, però paradossalmente... Per vie traverse, nel senso, la prima cosa, io come ho iniziato a leggere fantasy, fantascienza, e ricordo di leggere Fondazione di Asimov e di rimanerne veramente abbagliato e avere una storia che parlava della storia inventata.
Psicostoria.
Esatto, la psicostoria, ma è tutta una storia di centinaia di anni che poi, fra l'altro, oggi... So riconoscere anche che storia, perché c'è Belisario in Fondazione, è proprio Belisario, è inconfondibilmente Belisario, c'è anche Giustiniano. Quindi diciamo, quello ha attratto l'attenzione. Poi devo ringraziare i miei genitori, perché io quando ho deciso di frequentare il classico, loro vedevano che io leggevo, divoravo qualunque cosa, e un po' in modo incosciente, perché ero un tredicenne, insomma, e decisero di comprarsi tutta la collana dei classici della Fabri. Fabri Editore aveva pubblicato una collana di classici, no? e loro si sono abbonati, e quindi a me tutti i mesi arrivavano 3-4 libri di autori classici. E io un po' mi sentivo in colpa perché avevano speso qualche soldo per me, allora dico, vabbè, me lo devo leggere. E mi sono messo a leggere, e lì la connessione, quello che dicevo prima, la connessione umana con il passato. Leggere di persone che erano vissute 2000-2500 anni prima e vedere il mondo dai loro occhi, quello mi ha proprio... E sarebbe potuto essere qualunque altra cosa, anche uno scrittore medievale, non è perché sono i classici latini e greci, certo. È il punto di essere andato direttamente alla fonte di una cosa così antica che sembrava, io penso, un qualunque ragazzo può pensare che siano cose che non hanno niente a che fare con, insomma, però poter leggere le parole di Cicerone, Tucidide, soprattutto Tucidide per me è il mostro inarrivabile, no? Della storiografia antica, e insomma quello mi ha emozionato. Io ancora oggi posso andare a prendercelo in casa, perché me lo sono portato, il resto, la maggior parte della collezione è a Pescara dai miei, ma quello me lo sono portato dietro, e posso aprire e leggermi la prima pagina e mi emoziono sempre. La prima pagina di Tucidide. Lo dico perché, se non l'avete mai fatto, ve lo consiglio di andare a leggere la prima pagina. Non compratevelo se non siete interessati, andate in libreria, l'aprite, leggete la prima pagina.
I diritti penso che siano scaduti, quindi
si dovrebbe trovare. No, ma ci sono i diritti sempre dell'editore che stampa, eccetera.
L'originale in greco.
No, io non sono capace. Devo dire, sul greco, sul latino mi posso arrabattare. Il greco l'ho studiato al liceo classico, ma non l'ho mai più studiato, purtroppo, quindi non sono capace di leggere nell'originale, insomma.
E comunque, diciamo, ritieni non utile leggere Gibbon? Personalmente, per quel che vale, sono d'accordo con te, però diciamo un piccolo ringraziamento a Gibbon ci vuole, perché ispirazione della storia della fondazione è proprio l'opera di Gibbon, no? Questo declino e caduta dell'impero, che da romano diventa galattico, però...
fondazione, notoriamente Asimov non sapeva che libro proporre al suo editore, questa è una storia, non so se è nota, ma lui era nella sala d'aspetto e doveva incontrare l'editore per proporgli un libro, solo che non aveva la più pallida idea di cosa proporgli. In quel momento, perché era un nerd anche lui, si stava leggendo Gibbon, proprio in quel momento, e un minuto, cioè lo stavano annunciando, devi entrare, no? In quel momento dice, faccio Gibbon in space, no? Sai come dicono adesso a Hollywood, si dice, no, bisogna riassumere in tre parole il film, no? Gibbon in space, e quello è il ciclo di fondazione.
Questo è il pitch.
Il pitch dello ciclo di fondazione.
No, non provatelo a casa vostra, nel senso che come approccio a un incontro di lavoro.
Ecco,
se siete Asimov, ok, però...
Esatto, tendenzialmente è meglio arrivare preparati.
Esatto.
Diciamo che la storia è interessante, bella da dire, perché il risultato è raro, normalmente non succede così.
A mio modesto avviso, uno dei capolavori della letteratura del Novecento è forse uno di quelli che resteranno, tra l'altro, quindi...
Chapeau. Sì, no, è bello, bello.
E senti... La tua non è la prima storia d'Italia, è la prima storia d'Italia in podcast.
Mm-hmm,
però,
certo.
Diciamo, ci sono altre storie d'Italia fatte così da nomi secondari, tipo Francesco Guicciardini o in epoche più recenti, Indro Montanelli, Enzo Biagi. Qualcuna di queste, diciamo, ti ha ispirato, ti ha colpito particolarmente?
Ah, senza ombra di dubbio, mi fa piacere che hai citato Enzo Biaggi, perché ovviamente è la storia d'Italia a fumetti di Enzo Biaggi, che uscì, se non mi ricordo male, forse l'avrei dovuta citare come una delle fonti della passione per la storia, uscì in fascicoli con il giornalino che io compravo anche molti anni dopo dell'età normalmente consentita. Il giornalino non c'è ancora, credo, un giornale per ragazzi, soprattutto cattolico, fra l'altro. Perché io andavo a una scuola di, sono andato alle elementari a una scuola di suore, e questo purtroppo non c'è da fare. E però è giornalino molto bello, e uscì La storia d'Italia fumetti di Enzo Biaggi, che io ho raccolto amorevolmente ogni singola uscita e poi messo in rilegato il libro, e la trovo davvero ecco, mi piaceva proprio l'approccio anche divulgativo e molto azzeccato da questo punto di vista. E fra l'altro la cosa che mi aveva stupito leggendola, di quanto poco sapessi, ma anche dopo anni l'ho riaperto, no? Dico, quanto poco. E questo un po' me lo sono ricordato quando ho avuto l'idea del podcast, perché mi sono reso conto, secondo me, più o meno dalla caduta dell'Impero Romano fino a Medioevo inoltrato non sa niente nessuno. E anche dopo, io mi ricordo il 600, il 700, proprio questi sconosciuti. Quindi questo è stato una grande ispirazione.
Ma guarda, mi permetto di dire, dopo Marco Aurelio, probabilmente a livello popolare.
Sì, poco. Finisce con Marco Aurelio. C'è un po' questa fascia di luce, perché poi lo studiamo tutti più o meno in qualche modo, l'Impero Romano classico. Almeno ho notato, io davo per scontato tutti, poi sto cominciando a notare che forse non devo darlo per scontato, però tendenzialmente c'è l'informazione di base, esatto.
Diciamo, nella scuola italiana, diciamo post-Gentile, quantomeno per decenni, la fase della tarda Repubblica, delle guerre civili, poi Cesare minuto per minuto, dopo Augusto si comincia a allungare e poi... E poi, poi c'è il declino e caduta dell'Impero Romano, no?
Sì, io ricordo, cioè, avevo l'impressione che fosse successo tutto in un 448 più o meno. quindi questo è stato un discorso che ho pensato, se devo realizzare qualcosa, io non avevo nessuna idea che qualcuno l'avrebbe ascoltato, però ho detto, se lo devo fare per me, anche io per studiarmi qualcosa, vorrei studiarmi qualcosa che non so o che so meno. Quindi mi sembrava quasi... Ho capito adesso che non è superfluo, ma mi sembrava superfluo parlare in un podcast della storia romana classica. Ho detto, ma tanto quella la conoscono tutti. Insomma,
quindi noi appassionati del podcast Storia d'Italia dobbiamo ringraziare Isaac Asimov, Tucidide e Enzo Biaggi.
Esatto, per riassumere, esatto.
Perfetto. Senti, e dal podcast scrivere il libro, pubblicato da un signore editore, peraltro, no? Perché, insomma, comunque Solferino è uno degli editori importanti italiani.
Quindi... Sì, no, sono molto grato.
Anch'io come lettore sono molto grato a Solferino. Ma com'è stata l'esperienza di scrivere il libro rispetto all'esperienza di fare il podcast? È stato un qualcosa di diverso, di più intenso, di ugualmente intenso, ma semplicemente differente? È stato simile? Com'è?
Allora, qui me l'hanno già fatta questa domanda. E qui di solito io deludo le persone, perché tutti si aspettano, è stata una cosa completamente diversa, una sofferenza atroce, sono arrivato all'arrivo come il maratoneta...
Legato alla media...
Esatto, perché c'è ancora questa concezione, secondo me, della cultura in Italia come sofferenza, no? Io mi sono divertito, cioè, allora, Premetto una cosa. Avevo sempre sognato di scrivere un libro. Ma già dalle superiori, io mi ricordo di iniziare, o non so quanti ne ho iniziati e mai terminati. E mi sentivo sempre inadeguato. E questo io penso sia un sentimento che hanno provato più o meno un quasi 60 milioni di italiani. E quindi la cosa bella del podcast è stato che sono arrivato a scrivere per vie traverse, perché il podcast mi ha abituato a scrivere senza che io me ne accorgessi, perché sono quelle mie 8-10 pagine che devo scrivere ogni settimana per fare il podcast. Ma dai, scusa, questo non è proprio un italiano corretto, ma a forza di scrivere episodi ho scritto, ho calcolato circa 1 milione di parole prima di iniziare il mio primo libro. Quindi non sono arrivato così. E in più è una cosa che mi piace, mi diverte scrivere. Quindi da questo punto di vista è stato sicuramente diverso, perché comunque un impegno così continuativo è diverso dall'impegno del podcast, che la bellezza di poter iniziare e terminare nel giro di poche settimane, anche se io inizio a pensarci mesi prima, a dire la verità. Quindi a questo punto è stato diverso, però da un punto di vista di scrittura o della gioia dello scrivere anche delle tecniche, tutto sommato, di ricerca e di scrittura sono molto simili a quelle del podcast.
Però senti, vedere questa cosa qui, no?
No, beh, quello è un altro.
Bene, no. Come con l'odore della carta in tutte le librerie italiane.
No, quello è un'altra cosa, sì. Quello, quando mi è arrivata la scatola, stavo per dire alla Meridionale, lo scatolo. Quando mi è arrivata la scatola a casa, e io sapevo che dentro c'erano i libri, no? E però il cuore faceva così. ho preso per aprire, e quando ho tirato fuori, mi ha fatto una foto mia moglie, infatti l'ho pubblicata poi dopo, no? Con io che, cioè, si vede da quella foto, sono andata a riprendere, cioè, non sto nella pelle proprio. Devo dire che sì, è qualcosa di diverso. E io so che anche una cosa in digitale, qualcosa che resta o probabilmente resterà, però ti dà la sensazione, una cosa così, dice, questo magari mio nipote ce l'avrà ancora lì e dirà, e magari potrà dire, questo è mio nonno che ha scritto questo libro qui.
E ha fatto più edizioni. Cosa?
Vabbè, per ora 2.
Non se arriviamo a 3.
Non è scontato. Diciamo no, lo so che non è scontato.
Passare dall'unità alla diade è, come dire, la differenza principale.
Lì è il taglio più grosso, diciamo. Esatto. In realtà devo ringraziare te e chiunque mi ha ascoltato, mi ha dato fiducia negli ultimi anni. Mi ha dato la fiducia per sbloccare quel blocco che avevo, che era un blocco di sentirsi inadeguato a scrivere qualcosa. Ed è solo stato veramente mese per mese ricevere qualche email, qualche messaggio che ti dicevano, ma guarda, è molto bello quello che fai, lo stai facendo in modo particolare. Insomma, è quella la cosa che mi ha dato la forza di poter A, andare avanti con il podcast, ma B, anche pensare di poter scrivere il libro.
Bene, bene. Da lettore sono molto contento che tu abbia trovato questa forza. E attendo il secondo con impazienza.
Stiamo lavorando per voi.
Benissimo.
Ho ripreso qualche vecchio libro, dico solo questo.
Piccolo indizio. Ora il web si scatena nelle ipotesi.
No.
Allora, guarda, questo mi introduce all'ultima mia domanda, ringraziandoti ancora per la disponibilità e il tanto tempo che hai dedicato a questa chiacchierata, che per me è stata bellissima. E riprendo proprio questa cosa qui dell'oggetto fisico. Tu sei un lettore, uno di quei lettori che estendono, come dire, il loro interesse, la loro passione per la lettura al libro come oggetto, oppure e quindi lo curano, lo tengono, come dire, a puntino, ci scrivono le note di possesso, ci appongono gli ex libris, non lo prestano mai per nessun motivo.
Il mio
oppure per te è più l'esperienza di lettura e l'oggetto, come dire, è utile funzionalmente all'esperienza intellettuale. A quale scuola appartieni?
Allora, mi ricorda il mio amico delle superiori, Antonio, che aveva la sua libreria.
Che salutiamo,
ciao Antonio. Tanto non lo guarda, però mi vuole bene ancora, quando è venuto pure a trovare, vabbè, comunque. E lui aveva tutti i libri che ci metteva sopra la sua copertina, quindi così che tutti i libri avessero lo stesso aspetto,
cioè, capito? Non trasparente, proprio...
No, era la sua carta, la carta della sua libreria, con il timbro della sua biblioteca che si era fatto, quindi appunto il famoso timbro, questo è il mio libro, e penso che mi abbia prestato una volta sola un libro, e tipo 100 volte me l'avrà chiesto, ma tutto bene, sì, tranquillo. No, non sono di quella tipologia. Sono però un affezionato, paradossalmente per uno che realizza podcast, sono un affezionato della carta. Quindi ho avuto a lungo difficoltà ad approcciarmi a libri non su carta. Ora ne ho letti un po'. Continuo a non avere un e-reader. E questo può sembrare una cosa assurda. Io non ho l'e-reader. E non leggo, perché leggo a letto, e a letto leggo solo libri, fisici. Poi al computer leggo i testi, ma solo per il podcast. Ma se dovessi leggere, cosa che ahimè oggi non posso fare molto, se dovessi leggere un libro per passione, perché voglio leggerlo, assolutamente solo su carta. E questa è la mia, forse, la particolarità. E non che ci sia niente di male, cioè questo è solo quello che a me piace. Non trovo ci sia assolutamente niente di male, né con i reader, l'audiolibro va benissimo, qualunque sia il formato, l'importante è leggere o ascoltare o quello che sia. Cioè non penso ci sia una gradazione di valore. È solo quello che piace a me. A me piace leggere su carta. Poi però... Il libro posso... Io non ho l'idea della sacralità... Non so se si è capita questa cosa. Non ho l'idea della sacralità della cultura. Cioè, la cultura è fatta per pestarci sopra, per impastare sulla cultura, è fatta per giocarci, è fatta per scherzarci. Questa cosa della cultura come pena, come sofferenza, è una delle cose che odio di più in assoluto, no? La cultura è divertimento. E quindi io i libri li faccio quello che mi pare, faccio metto le orecchie, li maltratto, li poggio per terra, cioè non hanno nessun valore sacrale per me. E i libri che uso per studiare sono tutti inevitabilmente sottolineati e notati e massacrati, certo. Quindi... Perché il libro non è sacro, il libro mi serve per qualcosa, se mi serve per studiare, cioè se è un romanzo non lo sottolineo, ma se è un libro per studiare per il podcast sottolineo, noto, massacro, faccio qualunque cosa, insomma.
Però sai che per i bibliofili appassionati tra 200, 300, 1000 anni, i tuoi libri notati e massacrati saranno come i manoscritti con le notazioni autografe del Petrarca, cioè una cosa di un valore...
Comunque... Non mi sbilancerei, mettiamola così.
No, sono cose che, insomma, hanno un loro mercato, diciamo, nel mercato degli appassionati, dei bibliofili e di chi
come ci ha lavorato, no? Come uno si capisce. Per esempio, una cosa che ho particolare, adesso la dico, è che un libro metto le cose più importanti per me, che assolutamente non posso perdere, sulla prima pagina. Cioè, quando incontro una cosa e dico questa cosa qui in assolutamente, e di solito ci metto una nota, questo non tanto a questo qui, ma una nota su qual è l'argomento che secondo me è indispensabile parlarne nel podcast o nel libro, sulla prima pagina praticamente, alcuni sono belli massacrati.
Chiaro, chiaro. Guarda, io in realtà un'altra domandina l'avrei, però lascio a te impostare le conclusioni, poi magari vediamo, forse concludiamo con la mia ultima domanda per te.
Dimmi tutto.
Ma guarda, questa ha un po' a che fare con, diciamo, anche quel mio progetto del quale parlavi all'inizio.
Bello.
La domanda è questa. Tu, Marco Cappelli, quindi neppure l'autore del podcast o di Per un pugno di barbari, ma proprio Marco Cappelli, dovessi dire tre libri che sono stati fondamentali per te, per la tua formazione, per farti diventare, diciamo, la persona che sei, con gli interessi che hai, eccetera, dovessi sceglierne tre, quali sarebbero?
Ah, bella domanda.
Tutti i limiti di questa domanda, ovviamente.
No, è vero. Volte, è vero. Eccetera. Uno me lo sono già giocato, perché secondo me Il ciclo delle fondazioni, come ho detto, è un libro che ho molto amato. Tra l'altro, una terribile serie TV è stata realizzata di recente.
L'hai vista?
Ho avuto il coraggio di vedere alcune puntate
curiosità, non mi sono ritrovato. Io ancora non l'ho vista, so che segue poco la storia, e vabbè, questa può essere una scelta, ma...
Quello va bene, perché in realtà quando si traspone, la trasposizione, le migliori trasposizioni sono quelle che non seguono la pagina scritta, anche perché il medium è diverso e non può avere la stessa... No, il problema è che la filosofia che è diversa, cioè è diventata una storia d'azione, l'impero ovviamente è cattivo, mentre per Asimov l'impero è qualcosa che è un peccato che si stia dissolvendo, comunque ha avuto poi ha tutti i suoi limiti, per quello sta crollando, ma diciamo non è in dima con lo spirito dell'opera. Diciamo altre due opere molto diverse, una è sicuramente, e si sarà capito, è Il Signore degli Anelli, che è un libro, a parte che l'ho letto, vabbè, a 13 anni, e poi è, e quindi è proprio un momento di formazione così importante, ed è il libro che mi ha dato più gioia nella mia vita, cioè che mi ha trasmesso gioia e anche l'amore. Ecco, io sto ritrovando, per esempio, nell'Alto Medioevo, nella storia dell'Alto Medioevo, sto proprio ritrovando quello che avevo trovato nel Signore degli Anelli, che proprio mi aveva appassionato allora. Cioè questa sensazione del malinconico passare del tempo, struggente in questo senso, e ha avuto un impatto molto importante. È uno dei rarissimi libri in cui... succede a tanti, ho pianto alla fine, l'ultima pagina, no? Proprio pianto, non sono l'unico, insomma, quindi questo da questo punto di vista, e proprio la diciamo, c'è una frase, qui cito Martin, no? Che Martin ha detto, tra l'altro secondo me lui non capisce benissimo Il Signore degli Anelli, però qui la abbandono, però ha detto una cosa bella sul Signore degli Anelli, ha detto: i preti si tengano pure i loro paradisi, Quando morirò io voglio andare nella terra di mezzo. È per me. Sono d'accordo. Su questo sono d'accordo. I Miserabili è l'altro libro. E qui può sembrare strano. Dico, perché I Miserabili? Perché I Miserabili è stato, come dire, io ho seguito questo percorso. Ho iniziato a leggere libri, diciamo, per ragazzi. Poi Emilio Salgari, insomma... Tigri Mompra, cioè, comunque posso citarli perché sono comunque libri che insomma mi hanno approcciato alla lettura, no? E per questo e li ricordo con affetto. Pattini d'argento, insomma, questi qua. E poi appunto Signore degli Anelli, quindi già un salto a una tipologia, certo, di scrittura diversa, insomma, e poi per qualche motivo strano mi sono messo in testa quasi subito dopo di leggere I Miserabili, ed è per me stata la montagna da scalare. Uh-huh. Cioè la consapevolezza di aver letto veramente un grande classico della cultura mondiale e di averlo fatto comunque all'inizio della mia crescita culturale da questo punto di vista, e ci ho ritrovato un romanzo meraviglioso che mi sono portato dentro tutta la vita, e infatti poi mi ha rovinato I Promessi Sposi, che io da sempre detesto, perché lo trovo un libruncolo paragonato ai Miserabili, e me l'ha rovinato. È colpa di Victor Hugo, mi ha rovinato I Promessi Sposi, che poi ho letto, ci sono delle parti belle, adesso non mi arrabbiate, ci sono delle parti belle, scritto bene, ci sono quella parte poetica, però resta un libruncolo di come personaggi, come storia, eccetera. E qui, perché se lo paragoni, ma non solo a Victor Hugo, anche a tanti altri, e qui contemporanei, perché uno dice, insomma, ma sono contemporanei, quindi... E quindi per me Miserabili, e mi ha dato anche quella concezione di non fermarsi a quello che magari passa il convento, nel senso che il convento passa I Promessi Sposi in Italia come vertice della cultura ottocentesca. No, non fermarti a quello che passa il convento, la montagna e I Miserabili, che continuo a ritenere uno delle più grandi opere dell'ingegno umano, insomma.
Non avendo letto I Miserabili, voglio spezzare una lancia per I Promessi Sposi.
No, non spezzare una lancia, spezzargliela in testa la lancia. Ah,
esagerato. Però no, questa querella letteraria la rimandiamo.
Va bene. No, spezza la lancia. No, non volevo fare una battuta. Dai, spezzo la lancia, per piacere.
No, ripeto, non ho letto I Miserabili. Diciamo che trovo I Promessi Sposi in realtà alla lettura matura. E quindi non tanto come vengono approcciati a scuola, cioè in forma, in parte antologica, molto molto commentata, eccetera, ma come dire, una lettura come un romanzo storico, quale sono, un libro che comunque, sì, come dicevi, è un meraviglioso italiano, che male non fa, ma ha una vista sulla natura umana, sulla situazione umana, per certi aspetti sulla commedia umana, di una profondità e anche di un'ironia di grande valore, e, che peraltro ho trovato un po' diversa da come spesso viene passato,
no,
a scuola.
I Manzoni sa scrivere. E io sono stato tranchant perché, sai, a volte bisogna essere tranchant per far passare una cosa. Certo. D'altronde, molti non lo sanno questa cosa di Carneade. Io quando dico un Carneade, certo. Insomma, da dove viene il Carneade? Carneade chi era costui? Quindi, certo. Diciamo, lo sventurato lo lesse, insomma. Io dico sempre. Cioè, l'ho letto tutto, ce l'ho a casa e dico l'ho letto tutto e non a scuola. Cioè, nel senso, a scuola poi l'abbiamo studiato, eccetera, ma l'ho letto prima di studiarlo a scuola, quindi, anche perché avevo letto I Miserabili, ho detto... E forse è stato questo il problema, che io ho letto I Miserabili e poi ho letto I Promessi Sposi. E ho detto, eh? Cosa? Vabbè, quindi qui... però capisco quello che dici, e so che questa parte qui... sarà una parte controversa, perché lo è sempre.
Non ma sai, poi secondo me un libro in realtà è in realtà un colloquio, nel senso che alla fine è il lettore che ascolta quello che ha da dirgli lo scrittore, e alla fine, come dire, nella sua mente colloquia con lo scrittore, e quindi dipende anche dal momento della vita in cui si legge qualcosa, da quello che si sta cercando in quel momento, dalla, magari anche dalla situazione esterna contingente nella quale si è. Cioè è davvero molto, molto soggettivo il risultato di una lettura, no? Perché è sempre l'incontro di due persone, non è una cosa solo un libro, è un'interazione tra due persone. E quindi anche quello che ci si trova dentro dipende da chi l'ha scritto, ma dipende ancora di più da chi lo legge, secondo me, no?
Certo.
Ci sta tutto, che ci sia.
No, ma assolutamente, e non penso ci sia niente di male se a qualcuno, a tantissimi piace I Promessi Sposi, fa parte del, del ognuno trova cose diverse. Personalmente non lo reggo. Però dai, mi prendo l'impegno quando arriverò all'800, anzi anche al 600, perché giustamente insomma è importante anche da quel punto di vista, mi prendo l'impegno di rileggerlo, mettiamola così, dai.
Certo, certo. Quindi diciamo che la tua piccola classifica, il tuo The First For Me, abbiamo più o meno in questo ordine il ciclo della fondazione, e poi qual era il secondo, Marco?
No, scusa, io metterei Signore degli Anelli numero uno.
Ah, Signore degli Anelli per primo.
Signore degli Anelli, Miserabili e Fondazione.
E Fondazione, ok. Quindi questa è la tua lista, i tuoi The First For Me sono...
Poi ci sono libri migliori, cioè vorrei specificare.
È sempre soggettivo.
Ci sono, no, ma ci sono libri oggettivamente migliori, però ognuno di noi costruisce una relazione con un'opera che si basa sulla biografia, sul momento in cui l'ha letto, come dicevo, no? Quello è anche importante. Probabilmente uno arriva a 40 anni e si legge per la prima volta, adesso mi leggo Il Signore degli Anelli, non ha lo stesso impatto sulla mia vita che può avere averlo letto a 13 anni senza aver visto il film, cioè è diverso da questo punto di vista.
Infatti, guarda, da questo punto di vista, come dire, io chiedo un po' a chi usufruisce di The First For Me proprio questo, no? Cioè dimmi quali sono i libri per te più importanti, no? Fammi proprio il gioco di costruire, sì, sì, una classifica, no? E si capisce che davvero molto molto spesso i libri più importanti sono stati letti a quell'età e rimangono poi anche, come dire, in utenti che magari hanno più che doppiato o triplicato e rimangono quelli. E l'altra cosa che si capisce è che non c'è una lista uguale a un'altra. Cioè, è chiaro che alcuni grandi classici, capolavori, probabilmente non sono capolavori per niente, ricorrono un po' più spesso.
Sì. Ma ci sono anche tanti. Qual è adesso il numero uno, adesso, in questo momento, in The First
Ma Film? Allora, il numero uno è un libretto che non so se conosci, è di un autore inglese, e si chiama The Lord of the Rings.
Guarda, manca a farla apposta, ma non era primo, mi ricordo,
no, perché
fino a poco tempo fa non era lui.
Ok, ti avevo perso un attimo. No, perché chiaramente man mano che gli utenti introducono i loro nuovi libri, le loro nuove letture, le classifiche evolvono di conseguenza. La classifica generale chiaramente tiene conto di tutte le liste.
E quindi io contribuisco, in questo caso ho contribuito alla...
Con il tuo account rafforzerai la leadership
del signor Rianelli,
che è insidiata peraltro proprio dai Promessi Sposi, e quindi non puoi mancare di dare il tuo
devo far pesare il mio voto, non passerà.
Esatto. Poi se vorrai potrai, tu non sei un appassionato di libri, quindi non ti interesserà registrare che edizione hai, di quale anno, con quale traduttore, eccetera eccetera, potresti farlo, ma se vuoi puoi anche scrivere perché secondo te è un libro così.
Certo, certo. No, ma in realtà, cioè, quello lo so, il Signore degli Anelli, dico una cosa particolare, che io avevo questa edizione classica dell'epoca quando l'ho comprato, quindi del 93, e mi si era già rovinata più o meno una ventina d'anni fa, era già un po' e l'avevo fatto rilegare staccando le copertine, proprio perché c'era affezionato, staccando le copertine, il dorso eccetera, l'ho fatto rilegare con amore eccetera. Poi ultimamente l'ha letto mia figlia, che è brava con i libri, però si è rotta la rilegatura di nuovo, e quindi sono riandato, ed è l'unico libro...
Mi dica, ogni tanto l'oggetto libro ci tieni anche tu, allora.
Ma è l'unico in assoluto dove ho detto no, questo qui non lo posso ricomprare, questo è la mia copia. Quindi sono andato da come si chiama, rilegatore, insomma, per proprio un artista di queste cose, che addirittura ha ricostruito la mappa dietro che si apre in varie con sì. Diciamo per, adesso non le fanno più così, comunque sì, qualcuno sì, dipende dall'edizione, però allora con l'edizione si apriva proprio una bella mappa molto grande e ci ha attaccato sotto una carta velina per restaurarla, quindi ha restaurato anche la mappa, ha restaurato tutto il libro, e quindi adesso è pronto per campare qualche altro decennio.
For the next generation.
For the next generation, the next, esatto. Next, quello, andiamo a Star Trek Discovery.
Esatto. Bene, Marco, ti ringrazio davvero. È stata una bellissima chiacchierata.
No, grazie a te. Vuoi parlare, diciamo a tutti chi ci sta ancora ascoltando, andate su thefirstforme.com, bellissimo sito, lasciate le vostre recensioni, fate vincere i Promessi Sposi, così mi date torto, e potete mettere le vostre recensioni, sono ottime recensioni, confermo di nuovo, di grande qualità, molto bello, un bel lavoro.
grazie mille Marco. E se sei d'accordo, chiuderei, così come abbiamo iniziato, con un'altra citazione.
Vai.
E con questa saluterei tutti, ringraziandoti nuovamente. Ed è una citazione che secondo me racconta benissimo la bellezza dell'esperienza della lettura. È quel confronto con altre persone che magari non sono più tra noi, magari da millenni, ma che ci parlano nel momento in cui... Nel momento in cui leggiamo, ci confrontiamo con loro e ci parlano della loro epoca, no? Quell'esperienza che tu hai raccontato benissimo prima, quando hai letto, che hai vissuto quando hai letto i classici, per esempio. Ed è proprio una citazione che riguarda, nel caso specifico, il rapporto con i classici. È di Niccolò Machiavelli, anche questa è molto nota in realtà, non sarà una sorpresa per molti, ma è talmente bella che volevo cogliere l'occasione per
giusto.
In una missiva di Machiavelli a suo amico Francesco Vettori, una missiva tra l'altro tutta molto bella, nella quale descrive le sue giornate in un momento particolare della sua vita, momento difficile per lui, nel quale però si accinge a scrivere un'operetta che vagamente
sì,
è ancora
sì,
nota,
ho capito.
Si chiama Il Principe.
Ho capito anche il periodo storico, dopo la battaglia che poi è stato espulso da Firenze.
Torno al 2035 nel esatto. Podcast Storia d'Italia. Diciamo.
Non mi ricordo esattamente la data, però ho capito qual è l'evento.
Sì, siamo avanti, diciamo nel pieno del Rinascimento. Nel raccontare la sua giornata, Niccolò Machiavelli a un certo punto scrive questo. Venuta la sera, mi ritorno a casa ed entro nel mio scrittoio. E in sull'uscio mi spoglio quelle veste quotidiana, piena di fango e di loto, e mi metto panni reali e curiali. E rivestito condecentemente, entro nelle antiche corti degli antichi uomini, dove da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo che solo è mio, e che io nacqui per lui, dove io non mi vergogno parlare con loro e domandargli della ragione delle loro azioni, e quelli per loro umanità mi rispondono, e non sento per 4 ore di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte, tutto mi trasferisco in loro.
Ma che meraviglia!
Buona lettura a tutti.
Meraviglia, brividi, veramente. Ed è così, è veramente così. Grazie Marco.
Grazie, grazie mille Marco, davvero.
Marco, ovviamente. Non l'abbiamo fatto questa scenetta all'inizio, però...
Potevamo esimerci almeno sul
esatto,
finale.
Però almeno sul finale, però non volevo rovinare così il momento bellissimo. E mi ritrovo completamente in quelle parole. Ciao a tutti.
Ciao.
Alla prossima.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50,
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.